crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Apriremo con Suor Cristina Cruciani, la nostra liturgista, che ci parlerà dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ascolteremo l'intervista del padre Vito Magno ad uno dei cantautori più originali del panorama musicale italiano, non vi dico di più. E poi l'immancabile commento del nostro biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, sarà la Domenica del Buon Pastore. Quindi se volete già preparare il brano che Don Fabio commenterà, aprite il Nuovo Testamento al capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 11-18.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Tempo di Pasqua, tempo di battesimi, e partiamo quindi dal primo dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, e lo facciamo prendendo spunto da un brano che abbiamo ascoltato più volte in queste prime settimane di Pasqua, sia nel Vangelo domenicale e sia tratto dal lezionario feriale, il brano che narra del discorso tra Gesù e Nicodemo, e Gesù dice: bisogna rinascere di nuovo. E cosa significa?
In sostanza vuol dire: bisogna entrare nella Pasqua di Gesù, cioè nella sua morte e nella sua risurrezione. E questo avviene attraverso il segno dell'essere immersi nell'acqua, che è come appunto un morire e poi un emergere, quindi un risorgere, sepolti a somiglianza della sua morte, professando la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e riemergiamo dall'acqua come vivi tornati dai morti, direbbe San Paolo, cioè creature rinate ad una vita che è quella di Dio, che ci viene comunicata mediante lo Spirito, che ci rende figli nel Figlio, con corporei con Gesù, sicché il Padre, vedendo anche un piccolo bambino battezzato, può dire: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Questo rinascere, diciamo, non è immediatamente comprensibile, ci raccontava la professoressa Sofia Cavalletti, che fu collaboratrice di Eugenio Zolli, il rabbino capo di Roma durante la guerra, che chiese il battesimo a 65 anni. Lui diceva: io ho sempre creduto in Gesù di Nazareth, ma non avevo capito il rinascere. Dunque, il morire e risorgere avviene nel nostro battesimo. Le nostre chiese, diciamo, sono quelle parrocchiali, perlomeno, hanno il battistero, il fonte battesimale, dove si può anche prevedere l'acqua intiepidita, calda, insomma, per poter anche svolgere questo rito attraverso una vera immersione, che diciamo è più significativa, come stiamo dicendo. E quindi i battisteri dovrebbero essere belli, capaci di contenere una piccola assemblea, anche con un buon impianto acustico, per sentire bene le parole del sacramento. Il cero vi deve essere posto alla fine del tempo di Pasqua, come pure la custodia degli oli santi.
Dal punto di vista liturgico, Suor Cristina, abbiamo due simboli importanti: la veste bianca e la luce.
Sì, di questa nuova dignità, che è la nuova vita divina che ci è data. Io vorrei aggiungere anche questo, che vorrei raccomandare sempre ai genitori giovani, che rimandano tanti mesi il battesimo per i loro bambini, li inviterei a non pensare a parenti, a pranzi o inviti, insomma date quanto prima questa vita nuova e divina al vostro bambino, che oltretutto lo riempie di grande gioia. Questa veste bianca che viene data ai bambini già indica appunto la dignità gloriosa di questa nuova vita, la luce, anche la frase che viene detta quando viene consegnata la luce: sei divenuto luce nel Signore. Cristo è la luce, dunque noi pure come Chiesa siamo la luce del mondo. Quando poi i bambini, come in queste domeniche di dopo Pasqua succede, partecipano per la prima volta all'Eucaristia, sono anch'essi vestiti di bianco spesso, diciamo il 90% dei casi, qualche parroco ha eliminato la veste bianca, ma è un modo per spiegare il legame tra l'Eucaristia e il battesimo. Nel battesimo siamo fatti figli di Dio, nella comunione partecipiamo a ciò che fa il figlio Gesù e anche la cresima poi ci aiuta soprattutto a fare nell'Eucaristia quello che Gesù fece nella sua Pasqua, cioè fare della nostra vita un sacrificio come egli fece della sua. L'accenno alla cresima ci permette di dire quanto questo sacramento sia necessario, anche se qualcuno lo rimanda fino a prima del matrimonio. Il battesimo, la cresima e l'Eucaristia sono tre pennellate che stampano in noi l'immagine di Gesù Cristo, quindi se ne manca una non è perfetta questa somiglianza e soprattutto la cresima, come dicevamo, ci aiuta a fare Eucaristia, cioè a offrire la nostra vita come fece Gesù con la sua vita. L'Eucaristia è proprio il culmine dell'iniziazione cristiana, cui anche tutti gli altri sacramenti sono orientati.
Ed è sempre fondamentale tornare sui sacramenti dell'iniziazione cristiana e sulla liturgia che li caratterizza.
Sì, perché sono la nostra identità e anche ci fanno vedere come la liturgia non sono in realtà delle rubriche, delle cerimonie, non è estetica, non è sfarzo, non è teatro, ma è una vita vissuta da figlio come il figlio, come Gesù. La liturgia ci rende persone tutte date che non si appartengono più. In qualche modo la liturgia è un po' scandalosa come lo è la croce, è stoltezza per chi non crede, è in realtà poca cosa. La liturgia però, dice il Concilio nel numero 10 della Costituzione liturgica, è culmine e fonte e lo è perché è proprio al centro l'Eucaristia che sta al culmine dell'iniziazione cristiana. Questa poi è proprio un'impostazione di vita.
Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, appuntamento con lei tra 15 giorni, grazie e buona giornata.
A presto.
E come anticipato, ascoltiamo ora l'intervista del padre Vito Magno ad uno dei cantautori più originali, possiamo definirlo così, del panorama musicale italiano. Quest'anno a Sanremo ha cantato la crisi che attraversa la nostra società, ma anche la voglia di sperare, con il brano Il pallone, e ha ricevuto per la seconda volta il premio della critica. Parliamo di Samuele Bersani. Ascoltiamolo al microfono del padre Vito Magno.
Il pallone. Cosa racconti Samuele Bersani in questa canzone?
Il percorso di un pallone che si trova a rimbalzare su un pavimento bello duro di un asfalto antico. E poi nella seconda scena si trova bloccato su un tetto con gli uccelli che lo mortificano. Nella terza scena deve attraversare una strada. Nella quarta scena ecco una scheggia di vetro che gli si para davanti e lo buca.
Morale della favola?
Che ci vuole molto coraggio a trovare il modo per rotolare in questo mondo e che bisogna avere la calma per non sentirsi dei palloni persi.
Dunque le crisi come sottofondo della metà.
Sì, questo è un mondo che buca i palloni sani, sì.
Hai un mastice da consigliare?
Ognuno troverà dentro di sé la chiave per trovare il mastice, no? Che serve a dare una speranza a questo pallone, anche perché un pallone bucato, una volta che è bucato è difficile rigonfiarlo. Ecco. Però ecco, la speranza, se si vuole parlare di speranza, sta dentro la musica, che è volutamente spensierata in modo tale che tutti possano cantare una canzone che tutto sommato è anche malinconica, pensando invece che sia una canzone allegra.
E così anche la tua canzone, Il pallone, che ruota intorno al problema centrale, la crisi interiore.
Esattamente, va a scavare quelle che sono le sensazioni, le mancanze di un essere umano.
Samuele Bersani, cantautore che punge le coscienze.
Sì, mi piacerebbe che fosse così, delle volte ci si riesce a pungerle e altre volte invece vedi indifferenza perché non è che tutti capiscono le canzoni, cioè ci sono anche quelli che sono nati per non capirle.
Cerchiamo allora di capire quelle del tuo ultimo album, Psycho.
Ma intanto è una raccolta di 28 canzoni che comprende, diciamo, tutto il mio repertorio dall'inizio a oggi. In più ci sono due inediti, sono fatti da un pallone e da quest'altra canzone che ha lo stesso titolo dell'album, cioè Psycho. È una canzone che scava molto in profondità nella crisi, dove si passa attraverso l'analisi di un soggetto che si trova in cura da diversi interlocutori. Il primo è un analista sordomuto, il secondo è un analista logorroico, se non che attraverso un viaggio personale ha un incontro, e questo incontro in qualche modo gli risolve le cose come via d'uscita.
L'incomunicabilità dunque come sottofondo. A proposito, anni fa nella canzone Coppa UEFA ti rivolgevi a Dio chiedendo che ti parlasse. Lo ha fatto?
Ma sa, nel momento in cui ho avuto la necessità di parlare con Dio, ho trovato in quel silenzio anche una risposta. Però il mio è un modo abbastanza laico di pregare. Laico è anche un po' opportunistico, nel senso che anch'io appartengo a quelli che nel momento di necessità chiudono la luce, chiudono gli occhi e si rivolgono a qualcuno che sta lassù per avere un aiuto. Nel momento in cui invece mi va tutto bene, dimentico anche l'esistenza delle chiese.
Laico Samuele Bersani, ma con le antenne drizzate verso l'alto.
Le antenne continuo ad averle, quello che mi interessa di più è raccontare di quelli che stanno peggio di me. Non mi piace raccontare il mondo migliore, mi piace raccontare il mondo di chi ha necessità di essere raccontato, ecco.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia, piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei ci sei più, non ci sei.
Abbiamo riascoltato insieme Giudizi universali di Samuele Bersani, che ci ha portato fino all'appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Quarta domenica di Pasqua sarà anche la domenica detta del Buon Pastore. Ascolteremo il brano dal capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 11-18.
Il Signore Gesù Cristo si pone come pastore e non come mercenario. Noi ci facciamo pascolare dai mercenari. L'uomo ha la tendenza a farsi condurre da mercenari. L'uomo crede ai suoi idoli, che sono i suoi mercenari, che chiedono tanto in cambio. L'uomo è tendente a vivere con qualcuno e per qualcuno che lui paghi, che lui remuneri con la sua propria vita. Noi non crediamo all'amore, noi non crediamo alla gratuità del Signore. Noi non crediamo a questo buon pastore. Finiremo per chiedere di essere sotto padrone. Finiremo per credere molto di più a chi, quando verrà il lupo, ci abbandonerà. Questo è normale. Questo è prevedibile. Questo è ciò che noi sappiamo fare. Aprirsi al buon pastore non è facile per niente, perché bisogna anche un po' denunciare le proprie relazioni. Perché se io mi relaziono a qualcuno che affronterà il lupo, affronterà il nulla, il male, per difendermi, riterrà di dover sanguinare per proteggere me, ecco, vuol dire essere scardinati nella nostra mentalità originaria ed essere condotti a un altro tipo di logica. La logica per cui io, se non faccio questo, sono un mediocre. Se non vivo così, sono un mediocre. Ecco, questa è la domenica del buon pastore. Siamo posti di fronte a questa generosità. È la domenica in cui normalmente si pensa ai sacerdoti, che sono i pastori. Ecco, cosa cerca la gente nei sacerdoti? Cerca pastori e non mercenari, e piuttosto si rassegna molto spesso a non trovare così frequentemente questa generosità. Noi sappiamo che si può predicare bene, si può gestire bene, si può celebrare in maniera perfetta e trigonometrica, ma poi, al dunque, ciò che veramente tutti quanti stiamo aspettandoci, gli uni dagli altri, è qualcuno che dia il sangue, qualcuno che sia pastore e non mercenario, ripetiamo. Quando ci vediamo avvicinare un coniuge, un figlio, un padre, un amico, ci chiediamo in fondo all'anima: ma costui chi è? È un mercenario o è il pastore? Viene per me o viene per sé? Starà con me solamente finché gli conviene e al primo pericolo scapperà, o mi sarà fedele? Certamente il sacerdozio è una chiamata alla perdita della propria vita, come lo è il matrimonio. Certamente ogni sposo, ogni sposa spera di trovare nell'altro non un mercenario, non uno sfruttatore, non una persona che si avvalga, che si serva di noi, non un utilitarista, ma qualcuno che ci ami veramente. Certo che l'amore è indissolubile, certo che l'amore è una chiamata all'indissolubilità. Per questo la Chiesa proclama che il matrimonio è indissolubile, ed è grottesco pensare che il matrimonio sia una cosa a termine, perché l'amore non può essere una cosa che quando arriva il lupo te ne vai, quando non ti conviene più butti via. La indissolubilità è una condizione che viene proprio esplicitata da questo testo. Questo testo parla di uno che non si ferma di fronte al lupo, che non è che al momento in cui la cosa diventa svantaggiosa si fa quattro calcoli e si tira indietro. È qualcuno che si gioca la vita per l'altro. Questo è l'amore. Se non c'è questo, non c'è amore. Finché io dico quello che mi conviene lo faccio, o quello che mi piace, che mi appaga, lo faccio, ma quello che non mi conviene, non mi appaga, non lo faccio, io non sono un amatore, io sono un mercenario, io non sono pastore, io non sono un fratello, io non sono uno sposo, io non sono un prete, io non sono un padre. Questa società vive il dramma delle relazioni che si spezzano. Nel cuore delle persone che hanno patito separazioni, frazioni delle proprie famiglie, defezioni nelle relazioni, c'è questo scandalo, questa tristezza che sta lì nel profondo dell'anima. Non c'è nessuno che affronti il lupo. Quando arriva il lupo sei solo. Quando arriva il lupo devi fare i conti solamente sulla tua capacità di fuga o di lotta. Il Signore Gesù Cristo fa apparire una vita nuova, per questo i cristiani hanno un amore indissolubile. Per questo non conta avere il matrimonio, il sacerdozio, la fraternità o la paternità o l'amicizia, conta avere lo Spirito di Cristo, conta avere lo Spirito del Pastore. C'è una frase agghiacciante che richiama questo testo. Quando c'è il primo omicidio della storia, nel testo di Genesi 4, quando Caino uccide il suo fratellino minore, quando Caino devasta per invidia il suo fratello, dopo che lo ha ucciso c'è il grido di Dio: dov'è Abele tuo fratello? Che è un grido che riecheggia, il grido di Dio con Adamo: Adamo, dove sei? Ha perso un figlio con Adamo, ha perso un altro figlio ancor più gravemente con Abele, lo sta cercando, ed è agghiacciante la risposta di Caino: non lo so, sono forse il custode di mio fratello? Questa è la frase degli assassini, di tutti coloro che non amano, perché non c'è bisogno di togliere la vita fisica a qualcuno per ucciderlo, basta disinteressarsene. La frase è: sono forse il custode di mio fratello? Il termine ebraico è il termine pastore, colui che lo guarda, colui che se ne occupa. Il pastore, il roè in ebraico, è colui che ti guarda, colui che si prende cura di te. Da che mondo è mondo, i fratelli maggiori hanno tenerezza per i fratelli minori, li difendono. Da che mondo è mondo è naturale pensare che il fratellino piccolo dica: chiamo mio fratello più grande a difendermi. Ecco, meglio non chiamarlo questo fratello più grande, perché questo qui è l'assassino. Ecco, noi siamo una generazione che ripete questo: sono forse il custode di mio fratello? Questo è il fratello che abbiamo intorno e che siamo noi. Ma questi non sono fatti miei. Ecco, quando sentiamo la frase "questo è un tuo problema", ecco, siamo di fronte all'assassino. Siamo di fronte a quello che dica: ma mica sono il tuo custode. La domanda poniamocela: sono il custode di mio fratello? Esiste una sola risposta onesta: sì, lo sono. Non possiamo vivere se non ci custodiamo gli uni gli altri. Non possiamo vivere se non siamo pastori gli uni degli altri. Non possiamo vivere se tutto ciò che sappiamo applicare è un codice, una norma, un protocollo. Ti faccio quello che ti devo fare. Io non sono semplicemente il tuo burocratico vicino di esistenza. Io sono il tuo pastore e tu sei il mio. Quando qualcuno dice "non ho niente contro di te", credi di dire qualcosa di bello. Non è niente contro di me, tu hai qualcosa per me, con me. Le nostre relazioni sono relazioni di cura. Non può esistere qualcuno che non si prende cura di chi è intorno. Ecco, io sto qui che sto morendo e tu mi ignori. Anche il codice civile conosce, anzi quello penale, conosce l'omissione di soccorso. Quante omissioni di soccorso nelle nostre relazioni, quanti mercenari, quante ferite, quante tristezze. Il Signore Gesù Cristo è il buon pastore, colui che offre la vita per le pecore. Per la sua strada si impara l'arte di sanguinare per gli altri. Auguro a tutti gli ascoltatori l'inquietudine di avere un cuore sanguinante, di soffrire per chi hanno intorno. Auguro di essere imbarazzati per i problemi altrui, di essere scomodati dai problemi altrui. Auguro di avere tanti lupi cattivi da affrontare, ovvero sia tanto amore da praticare.
Grazie a Don Fabio Rosini, che vi ricordo ci farà compagnia anche venerdì prossimo con la prima puntata della nuova serie dedicata alle parole dell'Eucaristia. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.